Historia pubblica.
All your base are belong to us.
No. Metti una roba, tutto, metti.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Ti ripare che sta? Puoi liberarti che sta?
Amici, eccoci qui ancora una volta in questo gennaio che ormai sta per diventare febbraio.
Finalmente, gennaio infinito.
Ciao,
infinito,
gennaio, veramente infinito. Ma siamo sempre noi, cioè io sono Nicolò, poi abbiamo Giorgia, Emilio qui alla mia destra e Giovanni in regia dall'altra parte, che come al solito apre la porta e si fa sentire. Ma dopo questo intro passiamo alle cose veramente importanti, vero Giorgia?
Sì, oggi per il nostro This is Wotec vi parliamo di device neutrality, però facciamo sempre le dovute premesse e vi diciamo che si sa, se c'è una cosa che al giorno d'oggi ci accomuna probabilmente tutti è la pigrizia, per cui ci piace comunque quando compriamo il nostro smartphone nuovo trovare già tutto bello installato, le nostre app preferite, non so, quelle dei social network oppure la suite di Google e insomma tutte le app base le troviamo già installate, però diciamo proprio queste app a quanto pare metterebbero a rischio il nostro dispositivo, il nostro sistema operativo per la loro invasività e quindi diciamo ci sarebbe un tentativo di limitare il controllo di queste applicazioni sulla diciamo su quella che è appunto la nostra libertà di utilizzo e in particolare quindi abbiamo detto questo è il concetto che passa sotto il nome di device neutrality. Già si parla diciamo molto spesso di net neutrality, quindi la neutralità proprio della rete, del web. In questo caso invece ci concentriamo quindi sui nostri dispositivi elettronici e in particolare lo scorso 8 gennaio un'organizzazione britannica che si chiama Privacy International e che è attiva nel campo dei diritti digitali ha dato vita a una petizione, a una lettera aperta che coinvolge 53 associazioni ed è stata inviata all'amministratore delegato di Alphabet che ha sotto il nome di Sundar Pichai probabilmente pronunciato malissimo come al solito, ma tanto ormai lo sapete. E che cosa appunto si chiede in questa lettera aperta? Si chiede sostanzialmente che Google affronti in maniera seria, prenda una posizione su quelli che vengono detti bloatware. Questo appunto è il nome di quelle app che abbiamo detto si trovano già installate sui dispositivi Android e che non si possono rimuovere o disabilitare.
Così.
Oltre a quelle che ti installi tu, che non vogliamo sapere.
Stendiamo un velo
pietoso.
Ci sono
anche quelle prese, povero Giovanni. Comunque, secondo quanto è riportato quindi in questa lettera di Privacy International, ciò che si lamenta è che queste app possono appunto introdurre delle vulnerabilità nei dispositivi degli utenti e soprattutto raccogliere indiscriminatamente quei dati per cui invece le altre applicazioni chiedono il consenso, ad esempio per accedere alla rubrica oppure alla videocamera. Queste app invece non richiedono appunto in genere il consenso e le troviamo già lì belle e pronte per l'utilizzo. In particolare dietro a questa richiesta c'è anche uno studio del 2019 che ha praticamente evidenziato, analizzando circa 1742 dispositivi prodotti da 214 diversi venditori, che di tutti i firmware che sono stati trovati, che sono oltre 424.000, e specifichiamo che i firmware sono praticamente quell'insieme di istruzioni e di applicazioni che sono presenti appunto in modo permanente nella memoria di un sistema e che non si possono modificare, solo nel 9% questi diciamo sono stati trovati in applicazioni che erano state scaricate dal Play Store, tutti gli altri erano già lì e quindi belli e pronti. Inoltre, come abbiamo detto, si pare che queste app possano introdurre anche dei malware un altro diciamo problema su cui ci si sta focalizzando, come evidenziato invece questa volta un'associazione di telecomunicazioni francese, ARCEP, è il fatto diciamo che queste app rischiano in un certo senso di chiudere il nostro mondo. Pensiamo appunto al Play Store o all'App Store, che sono l'unico diciamo mezzo, l'unico cancello che ci porta poi a scegliere determinate app, e quindi si sta diciamo discutendo un po' di questa tematica della device neutrality.
Ma adesso ci fermiamo un attimo e torniamo subito, ci ascoltiamo Me and You Together dei 1975.
Yeah.
E questi erano i 1975, tanto cari a Giovanni,
sì,
con
chi ci conosce da tempo li avrà sentiti, sì, più volte.
Sì, 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 ma sono sempre verdi. E comunque, come ogni giovedì, perché anche oggi è giovedì,
sì, c'è un'altra persona con noi nello studio, non, esatto, l'abbiamo detto, no, prima, però adesso finalmente andiamo a presentarla.
Perché cioè, abbiamo la nostra rubrica How I Met Emilio. Bene, come ogni giovedì abbiamo un ospite qui con noi e si tratta di Andrea Miglietta, che è venuto a parlarci di game design. Ciao Andrea!
Ciao, ciao a tutti!
E soprattutto a parlarci dell'esperienza che ha avuto come tirocinio a Mixed Bag, giusto? Pronuncio bene, che io ho qualche problema.
Sì, ma non
in questo caso, guarda, in questo caso ho pronunciato bene. Bene, se vuoi raccontarci intanto com'è stata questa esperienza e soprattutto di cosa ti occupi, di cosa ti sei occupato.
Allora, l'esperienza, devo dire, è stata molto interessante. Sostanzialmente mi sono occupato di game design in Mixed Bag, che è uno studio di sviluppo di videogiochi torinese, nato nel 2013.
Quindi giochiamo in casa, giochiamo
esattamente,
in casa.
Esattamente, sì, 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 sì. È fondato da Mauro Fanelli e Andrea Gellato nel 2013. Diciamo, si sono subito distinti anche nel scenario internazionale con Futuridium, che è uno shooter... diciamo spaziale, molto vecchio stile sostanzialmente, uh-huh, molto hardcore, e caratterizzato anche da una colonna sonora molto ritmata e molto presente.
Che ce lo vendi bene, ce lo vendi, sì, bene.
Visto?
Ci proveremo. Io sono, sapete che sono una schiappa, già ve l'ho raccontato diverse volte, però dai,
questo
ci cimentiamo.
È tosticello, ah, è uscito in esclusiva praticamente per PlayStation. E beh, poi con Forma 8, che è invece uscito praticamente ovunque, tranne su Android, è uscito veramente ovunque.
Android non gli piaceva, no?
Ci sono stati problemi tecnici in realtà. che è un Metroidvania, quindi sostanzialmente è un gioco di avventura in 2D in cui bisogna esplorare un mondo aperto e interconnesso con una pallina nera, un piccolo androide che fluttua nello spazio sostanzialmente.
Beh dai, anche questo è bello interessante, bello interessante. Però hai detto che ti sei occupato di game design. E quindi ci vuoi raccontare un po' nello specifico che cosa fa un game designer?
Fa il game designer? Sostanzialmente il game designer è colui che si occupa della creazione e della definizione dell'esperienza che l'utente avrà alla fine,
nella sua esperienza,
gioco alla mano sostanzialmente. Quindi cosa fa? Lui è quello che definisce le meccaniche di gioco e gli obiettivi, quindi prendiamo ad esempio Super Mario, obiettivo di Super Mario è finire il livello, arrivare da punto A a punto B. Meccaniche di gioco, Mario può correre, saltare e sparare.
Tutte le azioni, diciamo, che il tuo character quindi può fare.
Esattamente. Può definire ovviamente anche presenza di ostacoli o meno, di che tipo e così via. Altre cose che appunto si occupa è anche appunto tutto l'aspetto del cosiddetto flow, ovvero una serie di azioni che il giocatore deve compiere per muoversi nel gioco, banalmente anche entrare in partita, quindi quante schermate e quante interazioni deve fare con il gioco per entrare. Questo è anche molto importante per cercare di prendere, di catturare
l'attenzione del giocatore, farlo proseguire.
Esattamente, e non fargli
abbandonare
il titolo
subito
dopo 6 secondi.
Senti, è una domanda ed obbligo. Sì. Intanto, quale videogioco ti ha spinto a prendere questa direzione, sì, lavorativa? E poi un po' come l'evoluzione tecnologica influisce su questo settore?
Ok. Devo dire, io sono sempre stato abbastanza un appassionato dei videogiochi. Però quello che proprio poi mi ha fatto decidere di intraprendere questa strada è stato il primo Metal Gear Solid. Proprio per la sua, per il suo essere un meta videogioco. È un videogioco consciente di essere tale. E con esso ci gioca. Ad esempio, c'è uno dei boss. Spoiler per chi sta ascoltando.
Chiudete tutto se non lo avete giocato.
Esattamente, che ti legge nel pensiero. Quindi l'unico modo per batterlo, o uno dei modi per batterlo, è staccare e ricollegare il controller nell'altra porta, così che lui non possa leggerti nel pensiero.
Bello difficile, insomma. Però continuiamo dopo, certamente, con la domanda che ti abbiamo fatto, perché adesso abbiamo un pezzo. Questa è Nada con Amore Disperato.
Sembra un angelo caduto dal cielo, come vestita quando entra il sassofono blu. ma si annoia appoggiata a uno specchio. Tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesie. Sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo. Sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo tempo. Una sera incontrò un ragazzo gentile. Lui quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno shock. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando a casa. Lei ballerà tra le stelle accese e scoprirà, scoprirà. Quella volta lei lo perse di vista. Disperata lo aspetta ogni sera al sassofono blu. Una notte da lupi lei stava piangendo. Quella notte il telefono strillò come un gallo. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando lui. Sembra un angelo caduto dal cielo. Quando si incontrano toccarsi è proprio uno show. E tremando, e tremando, e tremando, e tremando. E tremando, e tremando, e tremando, e tremando forte.
Noi rientriamo perché abbiamo detto che abbiamo oggi in ospite con no- qui ospite con noi Andrea. Niente, Nico continua a cantare.
Allora, è un loop infinito.
A cui abbiamo fatto un'interessantissima domanda. Abbiamo chiesto come appunto la tecnologia influisce sul videogioco, su come si gioca, sulle storie.
Okay. Allora, sicuramente diciamo l'evoluzione della tecnologia, quindi anche diciamo la possibilità di avere una resa migliore su tutto
grafico,
anche,
grafico
molto diciamo dei giochi, ha aiutato anche a portare i giochi a una serie di video di persone che prima non avrebbero mai giocato. Ora diciamo, se prima i giochi erano appannaggio delle persone più piccole, ora di fatto chiunque gioca, sia diciamo a giochi più casual, quindi pensiamo ovviamente a sempre citatissimo Candy Crush, fino a giochi anche più hardcore che magari diciamo quelli che prima erano giovani ora si continuano a portare.
Quindi da 0 a 90 anni, prendiamo tutti.
0 a 99.
Anche le nonne in ascolto.
Sì sì, anche sì, le nonne in ascolto.
Assolutamente sì sì, c'era una nonna che giocava a Skyrim un po' di anni
ma
fa.
Ma che stile, stilissimo. E invece ti chiedo, per quanto riguarda per esempio le nuove tecnologie di realtà virtuale, di realtà aumentata, secondo te possono essere un futuro del videogioco o comunque una modalità alternativa di fruizione?
Ah, secondo me saranno, lo sono e saranno sempre di più una delle modalità di fruizione del videogioco. Non penso che soppianteranno totalmente gli altri tipi, insomma gli altri stili, anche perché ovviamente diciamo hanno una possibilità di gameplay e anche di narrazione totalmente differente, quindi come servirà uno servirà l'altro,
si affiancheranno,
sì,
insomma,
sì, sì. Senza contare ovviamente che ormai tutto ciò diciamo c'è sempre anche una scoperta di quello vecchio, ora tornano anche molto
il vintage,
in moda.
Sempre di moda, sempre di moda. Poi Emilio vuole dire la sua, sentiamo
eccolo,
cosa ha da chiedere ad Andrea.
Vai Emilio.
Ciao Andrea, senti, sei la mia ultima speranza, dimmi che esiste un videogioco in cui si possa scegliere di interpretare, per dire una cosa a caso, un affascinante robot, giochi preziosi
a caso,
anni,
a caso,
ho serie difficoltà ad immedesimarmi con qualcos'altro.
Sentiamo.
Avevamo dubbi.
Guarda Emilio, mi dispiace, però penso che per adesso non esista un gioco simile. Per adesso, non si sa mai, insomma.
Andrea lo farà per te. Potrebbe farlo per te.
Ma l'ha detto apposta, secondo me, conscio che non esisteva, ha detto adesso pam.
Esatto.
Sì, è un grande giocatore di videogiochi, però niente, c'è sto problema, però niente, per adesso ti devi accontentare. E poi andiamo con la domandina un po' quella...
Un po' così.
Ok. Ti chiediamo, ma ti è mai capitato sia da videogiocatore che ovviamente da persona che si sta affacciando a questo mondo anche nella sua carriera professionale, ti è mai capitato di giocare a un gioco che hai detto, mamma che brutto, com'è possibile, ho fatto male?
Sì, purtroppo.
Ecco, senza playing the background.
Esattamente. No, diciamo, di giochi ce ne sono stati un po'. Uno in particolare è stato The Quiet Man, uscito
Giovanni
sa bene di cosa stiamo parlando, che è un gioco in realtà con un concept interessante sfruttato malissimo.
Ecco,
sostanzialmente è un gioco molto narrativo con sezioni action in cui si interpreta un personaggio sordo. E in quanto tale, quindi, diciamo, lui non sente i suoni che ci sono. E neanche il giocatore li sente.
Particolare.
E fin qui tutto bene, è interessante. Se non fosse che tutti i personaggi li parlano alle spalle e lui li capisce perfettamente, pur essendo sordo, e puoi sbloccare dopo una modalità in cui c'è l'audio, quindi facendoti capire che in realtà la prima run non serviva a nulla, perché in realtà serviva solamente a farti rigiocare dopo. E questa è una parte, senza contare che le meccaniche sono totalmente rotte.
Insomma, un disastro.
Sì.
Va bene, purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito. Noi ti ringraziamo e ti salutiamo. Andrea, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E salutiamo anche tutti voi, amici. Ci vediamo
sabato.
Chi
non ci ascolta è un quiet man.
Ciao, belli.
Attenzione, è entrato un disturbo, l'output è sospeso, attento, forse ci stanno tracciando, stacca, stacca, stacca!